2, 3, prova, 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 ce l'hai o non ce l'hai? Ce l'hai?
Sa, 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 ce l'hai questo?
Allora, ho il compito di darvi il benvenuto a nome di tutti gli insegnanti, io sono un insegnante di questa scuola, a nome di tutti gli insegnanti, del dirigente, dei collaboratori, di tutti gli alunni, benvenuti all'Istituto Comprensivo Fidene. E siamo molto contenti di naturalmente avervi qua. Il mio compito è di dire due cose, di ringraziare i genitori del comitato che hanno aiutato Paolo a sistemare ed allestire la palestra, naturalmente ringraziare Cristian Raimo che stiamo seguendo molti di noi da seri anni in poi in questi incontri che sta facendo per il terzo municipio, che per noi sono molto preziosi, naturalmente grazie a Mario Sesti e ovviamente grazie a Vinicio Marchioni. L'incontro con Vinicio per noi è particolarmente importante perché non credo di svelare nulla di nuovo vista la folla di persone che ti è venuta a salutare. Vinicio è di qua, non solo è di Fidene ma è anche un ex alunno di questa scuola e addirittura il suo professore di ginnastica è ancora oggi il professore di ginnastica di questa scuola ed è solo per questo che abbiamo quindi scelto la palestra per incontrare Vinicio. Ovviamente Vinicio è venuto qua 2 anni fa, credo dopo tanto tempo, e ci siamo incontrati, ha incontrato i nostri ragazzi e volevo dirgli 2 cose solamente di quell'incontro, che i ragazzi l'hanno percepito subito e vissuto come uno di noi. Ecco, nei colloqui avuti dopo i ragazzi di questa scuola l'hanno vissuto come uno di noi, anzi forse uno di noi che ce l'ha fatta. E la seconda cosa è un consiglio che ha dato agli alunni: cercate di frequentare quanto più possibile le cose belle, il bello, gli hai detto. È un consiglio che noi naturalmente accogliamo molto volentieri, visto che far frequentare ai ragazzi il bello credo che sia il compito principale di ogni scuola e forse soprattutto di una scuola come questa. Noi abbiamo 2 modi di solito per far frequentare il bello ai ragazzi. Uno, una cosa che chiamiamo la scuola fuori dalla scuola, portiamo gli alunni fuori e cerchiamo di fargli vedere le cose belle a Roma, in Italia e anche all'estero. Torniamo da poco da un viaggio all'estero dove abbiamo, spero, incontrato tante cose belle. E il secondo modo che abbiamo è portare il bello a scuola, non solo naturalmente un bel libro, una bella opera, ma cerchiamo di portare qui anche delle persone belle. E siccome per quello che abbiamo conosciuto e siamo sicuri Vinicio è senz'altro una persona bella, lo ringraziamo di nuovo di essere qua. Grazie Vinicio.
Allora, io sono molto veloce, sono Cristian Raimo, sono l'assessore alla cultura del terzo municipio, sono molto contento di essere riuscito a fare questa cosa a Fidene, in questa scuola, anche se appunto ovviamente non c'è uno spazio in questa scuola e in questo quartiere dove c'è un auditorium. Non è soltanto un orizzonte di Fidene, ma è tutto il municipio. Appunto questo progetto che abbiamo intitolato Grande come una città è l'idea di rianimare gli spazi del municipio, anche gli spazi che non ci sono, e quindi inventarsi appunto delle lezioni, degli incontri in degli spazi che non sono pensati per fare questi incontri, ma che invece poi sono aperti alla cittadinanza. E io sono particolarmente legato a questo quartiere per delle battaglie che stiamo facendo con il Comitato di Fidene da ormai quasi 8 anni, e cioè la battaglia contro il TMB, una battaglia complicatissima che ancora non vede la fine e che ovviamente appunto ha cambiato anche la fisionomia del quartiere, perché appunto, lo diciamo spesso, le case si sono deprezzate, le persone se ne sono andate, le persone hanno per un sacco di tempo sofferto i miasmi, i problemi di questo impianto. Anche per questo probabilmente appunto qui uno sviluppo urbanistico diverso ha stentato a decollare. Però appunto mi faceva piacere non fare l'ennesima riunione sul TMB, perché abbiamo fatte migliaia e continueremo a farle fino a quando questa questione non sarà chiusa, ma portare appunto, come giustamente ha detto il collega Claudio, della bellezza e anche dell'intelligenza, perché appunto è strana questa cosa che facciamo. Spesso appunto si dice che la politica dovrebbe fare più cose. Io penso anche che la politica in qualche modo sia pensare insieme e parlare insieme. Poi bisogna anche fare, bisogna mettere a posto i giardini, le fermate degli autobus, eccetera eccetera. Qui c'è un a Largo Labbia c'è un edificio importante, bellissimo, che però appunto appena dopo essere stato inaugurato è già stato rovinato, e cercheremo come municipio di lavorare su quello. Facciamo un sacco di altre cose. Una delle cose a cui vi invito, ovviamente ve le dirò poi, è per esempio riaprire i casali di Faonte, cioè quel posto che sta a Vigne Nuove, dove appunto ci sono tre casali, perché lì in tutto il municipio è stato un grande insediamento romano. Fidene ha una storia antichissima, chiunque sta qui la conosce, e mi sembra appunto assurdo che nel municipio non venga valorizzata questa storia antichissima. Piacerebbe portare i turisti qui a Fidene, a Crustumerium, e nei luoghi appunto. Qui a Fidene c'è una capanna che dovrebbe essere manutenuta dalla sovrintendenza, ma sappiamo benissimo che invece in che condizioni versa. Io ringrazio tantissimo appunto la generosità di Mario Sesti e soprattutto appunto la generosità di Vinicio Marchioni. Quando gli ho detto questa cosa gli ho detto sì, sono molto contento, ci ha messo veramente 5 minuti a cercare di capire come incastrare tutto. Vi dico in un secondo tutto quello che sta ruotando intorno a questo. Ci sono tanti gruppi di lavoro cioè questa cosa è fatta da volontariato culturale, militanza culturale. Chi ci vuole dare una mano? Poi ci sono dei fogli e potete lasciare la mail lì intorno. C'è Elena del gruppo cinema che dice veramente un minuto, perché appunto l'idea è che stiamo cercando di portare avanti anche con Mario Sesti, è di far sì che il cinema sia uno dei modi fondamentali per fare politica e per discutere dalle persone. E questa cosa quindi lascerei veramente 30 secondi a Elena e poi cominciamo, perché le persone sono venute a sentire Vinicio e Mario, quindi.
Salve a tutti. Allora, cercherò di essere molto breve, sono un po' emozionata. Io faccio parte di un gruppo che si chiama Gruppo Cinema e Audiovisivo. Siamo nati a settembre. Si sente? Scusate. Sì, siamo nati a settembre. Diciamo che abbiamo fatto finora, insomma, un gran bel percorso, aiutati anche molto da Cristian, da Mario. E siamo, insomma, sono molto contenta, insomma, di essere adesso qui. Allora, volevo leggervi, diciamo, quello che abbiamo scritto noi del collettivo. Cioè, il gruppo cinema di Grande come una città crede fermamente che le politiche culturali tengano saldo il tessuto sociale. Riteniamo non esista mezzo più potente del cinema per raccontare, coinvolgere, stimolare e, perché no, provocare. Storicamente in questa città il cinema ha sempre avuto un ruolo fondamentale nei processi di aggregazione e partecipazione collettiva. Stiamo lavorando per restituire al cinema la sua funzione principale. Vogliamo fare di questo mezzo uno strumento attraverso il quale consegnare il territorio alla cittadinanza che lo vive. Per troppo tempo le politiche culturali di questo paese sono state onere di poche eroiche realtà che hanno resistito stoicamente all'imbarbarimento culturale. È tempo che i cittadini facciano la loro parte. Riteniamo necessario dunque che il territorio torni a essere protagonista, diventando luogo e occasione per fare del racconto un'esperienza condivisa, dove riconoscere l'altro come un valore, riscoprendo il piacere dello stare insieme, dell'ascoltare e del condividere.
Mario Sesti a un certo punto andrà via, io farò una specie di staffetta, quindi
la parte iniziale la meglio. Grazie Christian, grazie a tutti e benvenuti. Permettetevi di dare il benvenuto anche a me, soprattutto il benvenuto a Vinicio. La prima idea iniziale di questo incontro prevedeva che mentre noi parlavamo c'era Christian che faceva il quadro svedese da una parte all'altra a simboleggiare la difficoltà del volontariato culturale, e poi abbiamo abbandonato. Vinicio, dunque questo incontro si svolgerà ormai, questo formato Christian ha preso una sua dimensione, io sto qui a scaldare, siamo in una palestra. Poi tradizionalmente, come è successo anche con Mastandrea e con Borghi e con l'Aragonese, il pubblico giustamente ha preso la parola e iniziato direttamente a fare delle domande, quindi diciamo gran parte dello spazio sarà dedicato alla vostra curiosità. Io e Vinicio abbiamo fatto diversi incontri insieme, quindi credo anche un po' presuntuosamente di conoscere un pochino il percorso attraverso cui guidarlo, nel senso che voi lo conoscete mentre faceva le medie e io l'ho conosciuto dopo che è diventato, diciamo così, piuttosto famoso e poi sempre più famoso, e da allora poi abbiamo fatto anche delle cose che hanno ricostruito il tuo percorso, no? Ci sono alcune parole che credo che nei nostri incontri poi abbiamo sottolineato, no? L'idea che conoscere il tuo mestiere di attore significava anche conoscere il respiro, giusto? Sì, oh, si sente poco, scusatemi, perché ho l'impressione invece si sente tantissimo, perché c'ho il...
Intanto ciao a tutti, per chi non ho salutato, è emozionante ritornare qui dopo 35 anni più o meno. Il respiro, sì, conoscere il mestiere dell'attore, penso che insomma ci siano due cose fondamentali che sono fondamentali per questo mestiere, cioè una è sicuramente l'ascolto e uno è appunto il respiro, che detto da me che ancora a 44 anni non riesco a parlare come Dio comanda può sembrare, come dire, un grandissimo paradosso. Però proprio per questo piccolo o grande problema che c'ho, ho conosciuto meglio, ho anche dovuto conoscere meglio proprio cioè come funziona realmente il fatto di respirare, che diamo per scontato tutti quanti, ma che in realtà è la prima e unica reale effettiva realtà che ci permette di sopravvivere, insomma. Quando si respira male si vive male, e un attore lo deve conoscere profondamente, secondo me. Forse anche per questo che in alcuni ruoli più di altri, avendo fatto un tipo di preparazione, di costruzione su alcuni ruoli, sono riuscito ad andare un po' più in profondità, perché ho cercato veramente anche di ricostruire il ritmo del respiro di quei personaggi. Però penso che sia una cosa che facciano più o meno tutti quelli che cercano di fare un approfondimento su qualsiasi personaggio facciano.
Un'altra cosa di cui abbiamo parlato spesso e credo che sia molto interessante in questo contesto è la determinazione, la forza, anche la fortuna, ma il coraggio, no, di scegliere la carriera dell'attore in un contesto familiare dove tutto questo appare piuttosto estraneo, giusto? Credo che raccontarla, come te l'ho sentito raccontare più volte, sia interessante.
Ma in realtà sì, nel senso che qui a Fidene non c'era nessuno che faceva l'attore della famiglia Marchioni. Devo dire che erano la famiglia Marchioni, insomma, vabbè, lasciamo stare, dovrei scrivere un libro forse sulla famiglia Marchioni, ma non c'era nessuno, insomma, né che faceva l'attore, né mia madre. Ogni volta che faceva le pulizie mi diceva sempre: i libri non si toccano. Noi avevamo queste enciclopedie lì che non ho mai aperto per tanti anni, però stavano lì, e ogni volta che con mio fratello facevamo un bordello come tutti a 10, 9, 8 anni, i libri non si toccano, e quindi io sono cresciuto con questa cosa dei libri che non si potevano toccare. In realtà forse questa cosa con gli anni mi ha incuriosito moltissimo, nel senso che c'erano tre o quattro cose che negli anni non si potevano toccare, forse per questo motivo mi hanno incuriosito tantissimo. Quando le ho aperti, finalmente mi si è aperto un universo, insomma. Questo è stato l'unico gancio. Poi un altro gancio fondamentale ce l'ha avuta la scuola, sicuramente.
E questo è interessante, perché nella tradizione italiana la scuola non è che abbia tutta questa grande capacità di offrire questo orizzonte di opportunità.
Ma sai che c'è? Che uno dei più grandi errori che facciamo tutti è quello sempre di generalizzare, no? Si parla della scuola. In realtà esistono gli esseri umani che fanno la scuola, quindi gli insegnanti, i presidi, e io ci ho avuto un culo enorme, nel senso che qui ce ne sono due o tre che devo ringraziare. Uno è sicuramente Paolo Minasi. Quando mi emoziono mi impiccio di più, quindi oggi proprio ciao. Paolo Minasi, ho rincontrato la professoressa, io non mi ricordo come si chiama, signora mia, e lo so, mi alzo perché glielo vengo a far dire a lei, perché sto a fare una figuraccia.
Gemma Cusatelli.
La Cusatelli, maledizione. Che era l'unica materia che ho studiato in 5 anni di istituto tecnico industriale. Pensa che scuola che ho sbagliato completamente. E poi prima nello stesso istituto tecnico, nei successivi 3 anni che ho fatto, c'era il professor Antonio Palma, che sta lì e sta facendo, che è stato uno dei fondatori, insieme con il professor Luciano Pietro Paolo, di un'associazione culturale all'interno dell'ITIS Antonio Pacinotti, che era una scuola di maschi in tempesta ormonale che distruggevamo qualsiasi cosa. Loro ci hanno avuto l'idea di fondare questa cosa, con cui facevamo dei concerti, degli spettacoli, e in una delle prime riunioni di questa associazione io, falsificando le votazioni, perché dovevamo dire vabbè che ci mettiamo nel giornalino, quindi tutti calcio, cose, solite cose, e io che mettevo le crocette su ogni materia, ho falsificato, mettendo più crocette perché non la votava nessuno, la cosa poesia, e c'è stata anche la rubrica della poesia con loro e con questa associazione. In un periodo molto complicato per noi, per mia madre, insomma, macelli familiari, loro mi hanno dato una mano enorme. E insieme a loro c'era un altro professore, dopo la Cusatelli, nel triennio, che è stato Alberto Averini, che mi ha regalato l'antologia di Spoon River, che era il primo spettacolo nella mia vita, ho fatto quello. Poi mi ha regalato 1984 di George Orwell, mi ha regalato tanti libri che a 16, 17, 18 anni mi hanno aperto completamente la mente, e anziché stare sulla piazza di Fidene, che insomma nell'85 fino al 95 non era proprio la cosa più semplice di questo mondo, anziché stare sulla piazza, andare a fare gli scippi o andare a cazzotti con quelli di Varmelaina, stavo sui libri, e penso che quella cosa sia stata fondamentale. In questo senso la scuola è fatta dagli insegnanti, è fatto da quanto gli insegnanti hanno la coscienza di essere fondamentali per tutte le persone che hanno davanti. E per questo sono contento oggi di poterne vedere due o tre e dirgli a distanza di anni ancora oggi grazie.
Senti Vinicio, per chiudere, perché io ho sempre ammirato la serenità e anche la consapevolezza con quale affronti questo problema, che peraltro è piuttosto noto nel mondo dello spettacolo, no? Ci sono stati grandissimi attori che avevano una balbuzia anche molto peggiore della tua, che poi in scena improvvisamente, no? Che ci dice molto però sul meccanismo, no? Dell'idea anche terapeutica, anche di quanto possa nutrire la mente e il cuore la possibilità di diventare, di abitare un'altra persona, no? Che è il mestiere dell'attore.
Penso che sia essenzialmente questa cosa qui, perché è sufficiente che io inizi a parlare con un altro tono per non balbettare mai più nella vita. Facile, non è che c'è sto genio della lampada, diciamo. Cioè, è sufficiente che uno si toglie 2 centimetri da quello che è, e questo la dice moltissimo su quanto sia poi meraviglioso anche avere la fortuna enorme di poter fare questo mestiere e di poter, come dire, resuscitare ogni volta in un altro essere umano, per finta, per 4 settimane, per 5 settimane. E credo, perlomeno questo è il mio punto di vista, che con gli anni un po' mi sono ritrovato spessissimo a riflettere su questa cosa. Penso che per un attore siano fondamentale lavorare sulle mancanze, sui difetti, sulle cose che non funzionano, e credo che questo sia particolarmente enorme da condividere, perché è sempre di più la società ci vuole tutti uguali e bla 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 bla, e tutti quanti noi inseguiamo, che ne so, il successo, i follower, dobbiamo essere i primi, i più fighi, però in realtà le cose per cui si diventa, come dire, le cose che fanno un uomo coraggioso, il numero uno, sono 3 o 4, e sono sempre quelle per tutti, mentre invece le cose che ci rendono veramente unici e meravigliosamente unici sono le mancanze, perché le mancanze, ognuno di noi ha le proprie mancanze, che saranno diverse dalle tue, e ognuno ha le proprie mancanze, e sono le mancanze che fanno sì che ognuno di noi sia un essere meraviglioso
e diverso dagli altri.
Diverso dagli altri, e sono le mancanze che vanno coltivate, ovviamente superate laddove creano degli ostacoli, però non vanno dimenticate mai, anzi penso che siano, come dire, negli anni, e ritorno alla domanda sul fatto che mi impiccio, diventa una marcia in più che tu hai, che ti obbliga. Io mi ricordo quando ho fatto la scuola di recitazione, non ho studiato mai soltanto la parte mia, io sempre ho studiato sempre anche quella degli altri, perché dovevo conoscere perfettamente la fine della battuta dell'altro per attaccare con un tempo giusto, e lo studiare di più, il fatto di lavorare anche su un ritmo e quindi lavorare tantissimo con l'ascolto di tutta la musica possibile ed immaginabile, il fatto che per ogni ruolo che faccio ci sia una musica dietro, un universo da costruire su ogni personaggio, sono tutte questioni che sono che si sono evolute da questo problema qui. Quindi forse se non avessi avuto questo problema sarei stato un attore di merda.
È vero pure che questo discorso, mentre parlavi, mi viene in mente, si può fare anche in maniera positiva, no? Tutti quanti ti conosciamo come una persona generosa, come dire, positiva, solare, eppure i personaggi che ti hanno dato più lustro sono quelli in cui costruisci un cattivo carattere.
Ma sì, perché in realtà è bello essere cattivi ogni tanto nella vita. Siccome non sono capace di farlo nella vita normale, quando me ne danno la possibilità mi sfogo e sono il super cattivo, il super sì, penso sia questo, e anche perché insomma chiunque vorrebbe avere una pistola in mano, una bella macchina, sono, come dire, i sogni da ragazzino quando giochi, no, agli indiani, e quella cosa non finisce mai. Ed è per questo che reputo ancora oggi, fortunatamente, una fortuna enorme fare questo mestiere, perché giustamente gli inglesi lo chiamano to play,
giocare,
il fatto di recitare, perché il gioco, e adesso che ho due figli da un po' di anni, te lo insegnano loro, si cresce mentre si gioca, è una cosa che questo mestiere ti dà, il fatto che non finisci mai di come dire, di provare a fare delle cose, e come essere umano ti rendi conto e ti dice: ma quando è che io ho smesso di giocare nella vita? Ma quando è che finisce la meraviglia, che finisce quel tipo di curiosità lì, che finisci di sporcarti per terra? Ma quando è che si finisce di fare quella cosa lì? E soprattutto, perché finisce? Non dovrebbe finire mai, porca miseria.
Ma i tuoi figli hanno un'età che, per cui possono aver visto qualcosa di ciò che hai fatto, giusto?
Sì, hanno visto quasi tutto, cioè i film più cruenti no, però alcune scene di romanzo l'hanno viste, le cose che ho fatto per la, le due o tre cose che ho fatto per la TV le hanno viste, Tutta colpa di Freud l'hanno visto, The Place l'hanno visto. Cerchiamo di fargli capire soprattutto che mestiere facciamo, perché quella è la cosa più complicata da fargli capire. Li portiamo spesso nei teatri quando stiamo in scena con gli spettacoli. Credo che non lo sopportino più già questo mestiere, forse anche solo perché non ci stiamo mai dentro casa,
ecco,
quindi lo odiano. Per...
Ha introdotto naturalmente credo una cosa che sia giusto raccontare per quel che ti riguarda, nel senso che la tua compagna Milena Mancini è un'attrice. Quando ho avuto modo di parlare con voi assieme, vi avete spiegato questo rituale che fate, che quando lavorate assieme, appena vi svegliate vi prendete un caffè separati, perché dovete stare per conto vostro.
Sì, lei perché c'ha un carattere di merda, diciamo.
Non bello come il tuo.
La
diciamo.
Mattina è... Io sono ingestibile la sera, lei la mattina, cioè abbiamo queste due cose. Quindi la mattina e anche la sera abbiamo quei 10 minuti in cui dobbiamo prendere contatto con il mondo. E tutto questo c'ha i due che si svegliano a mille e che già sai... Però questo lo conosciamo tutti quanti, insomma. No, avere la fortuna di condividere anche il nostro mestiere insieme è una fortuna enorme, perché comunque Milena poi è un'attrice, è una costumista, è un artista reale a 360 gradi. Io sono un idraulico, insomma.
Poi lei è un'istintiva, tu invece vuoi costruire.
Sì, io c'ho bisogno di leggere 18.000 libri ed è tutta colpa di mamma che da ragazzi non mi faceva toccare i libri. Mentre lei, insomma, io c'ho bisogno di vedere le mostre, di farmi 3.000 domande e dubbi, di mettere insieme le idee, distruggerle, riprenderle. E lei nel frattempo ha già fatto le scene, i costumi, c'è una pratica, la meravigliosa pratica delle donne che stanno più avanti a noi sempre, insomma. No, a proposito di mia madre, voglio dire una cosa che già l'abbiamo detta con te in auditorium. Quando stavo a scuola ancora, non qui ma alla scuola di recitazione, lei faceva e fa ancora la donna delle pulizie, insomma. E in quegli anni lavorava in un ufficio a San Giovanni e si è svegliata più o meno per 30-40 anni della sua vita alle 4 alle 5 di mattina per andare a fare le pulizie. Siccome io dovevo mettere in scena il primo spettacolo autoprodotto con la scuola, non so se era il saggio di fine anno, non lo so che cavolo fosse, e le prime fotocopie per mettere in scena lo spettacolo le ho fatte svegliandomi con lei, andando a fare le pulizie con lei, rubando le fotocopie nell'ufficio dove andavamo a fare le pulizie. E questo lo dico perché quello che sono lo devo a quella donna lì, che mi ha insegnato, oltre a non farmi toccare quei libri, mi ha insegnato l'amore per quei libri e mi ha dato sempre, anche nei periodi più difficili, qui mi ha dato sempre la possibilità di rompermi la testa, di sfasciarmela, però sempre di rientrare e di trovare una donna enorme che mi ha insegnato tutto quello che so e con il quale sono andato avanti, insomma, quindi grazie mamma. Mi piacerebbe dirlo durante la notte degli Oscar, però intanto te lo
intanto
dico qua, che mi sembra giusto.
Intanto ti eserciti. Allora, un altro paio di domande e poi saranno, appunto, sarete voi a poter rivolgere direttamente le vostre. Di recente tu hai lavorato anche molto a teatro, no? E nella mia esperienza, a parte il fatto che credo che sia una cosa giusta da dire, tu fai parte di quella generazione di attori che finalmente non vivono teatro e cinema come due cose opposte, no? Per anni in Italia si è avuta questa idea che se facevi teatro potevi fare cinema, mentre nel mondo anglosassone è una differenza che non è mai esistita. Nella mia esperienza, il piacere di chi lavora a teatro nasce già nelle prove, no? L'idea, no? Di poter fare quella cosa e migliorarla e fare una piccola manutenzione minuto dopo minuto, no? Al cinema in realtà questo è un piacere che devi saper concentrare e che spesso si spezzetta in diversi momenti, no? Parlando proprio del piacere, no? Del desiderio, qual è il momento per te, no? In cui hai l'impressione di ringraziare il fatto che fai questa cosa perché ti piace, diciamo?
Quando sto a tu per tu con quel copione lì, che sia di teatro che sia di cinema, nel senso che è l'unico, sono gli unici momenti in cui veramente tu sei l'unico autore delle scelte che poi ti porteranno a pronunciare quella battuta piuttosto che a fare quella scena, e sono i momenti in cui la tua, cioè quella che si chiama la interpretazione che un attore fa, inizia da lì ed è tutta lì, perché poi da quel momento in poi, quando arrivi sul set o quando arrivi a fare le prove di uno spettacolo, c'è il filtro del regista che ti dirige, che se è una persona, che se è un bravo regista, utilizza quello studio che hai fatto tu e utilizza le proposte che gli fai, se è un coglione le distrugge. Con il cinema è ancora maggiore questa cosa, perché c'è il filtro del set, c'è il filtro dell'obiettivo, e poi ci avrai il filtro dei montatore, e poi ci avrai il filtro della promozione, e poi il film lo vedi dopo 2 anni che lo hai fatto, e quindi tu non hai assolutamente idea di quello che hai fatto, fondamentalmente. Con il teatro c'hai anche la soddisfazione del piacere enorme che ogni sera sei tu lì sopra, rispettando le indicazioni del regista, dell'autore, però sei tu che stai nella fossa dei leoni, e se non reciti come Dio comanda lo senti subito e senti sera per sera se sta funzionando o no. Però, e questa è una cosa che mi ha insegnato Luca Ronconi, quando stai lì a tu per tu con quelle macchioline nere sulle pagine, l'interpretazione la decidi tu in ogni cosa che andrai a fare da quel momento in poi.
Non hai una grande paura quando arrivi sul palcoscenico?
Ma quella c'è sempre. Guarda, ci pensavo durante le ultime repliche di uno Zio Vania, ne abbiamo fatte 80 quasi, alla 75esima entravo in scena quasi normalmente. Gli ho detto
non va bene.
Non va bene questa cosa. Perché nel momento in cui ti manca quell'insicurezza, ecco, che non è tanto la paura, ma è quanto l'insicurezza di affrontare, di entrare da quella quinta, dimenticarti chi sei, e di dimenticarti com'è andata la giornata, dimenticarti se hai litigato, dimenticarti se hai dei problemi, dimenticarti tutto, entri in scena e boh. Quella cosa è una delle insicurezze più belle del mondo. Nel momento in cui non si prova più quell'insicurezza, secondo me, cioè perlomeno io penso che quando non proverò più quella roba, ciao, perché non ha, entrare sul palco convinti di essere sicuri di quello che si fa, a parte che si vede subito, e sul palcoscenico poi c'è una lente di ingrandimento enorme, si vede se un attore è uno presuntuoso, se arriva prima lui e poi arriva il suo personaggio un quarto d'ora dopo. quell'insicurezza è fondamentale, secondo me, perché è anche quella cosa che fa uscire meglio tutto quello che neanche un attore forse è cosciente al 100% di quello che ha, insomma, o di quello che è in grado di esprimere.
Senti, l'ultima cosa sulle cose che stai facendo. L'abbiamo parlato poco fa di questo documentario che stai facendo su Chekhov, no? Adesso che mi hai detto dei libri, credo che sia un passo in avanti, no? Cioè, Chekhov è un giacimento, diciamo, di libri, no? Ne ha scritti di più belli, forse il più grande.
Ho iniziato dal
costruttore
più grande,
diciamo, di racconti, racconti nel senso di racconti in generale, no? E credo che sia un pezzetto in più di questo tragitto, no? E quindi forse siamo anche un po' autorizzati a pensare al fatto che questo passaggio dietro la macchina da presa possa voler dire anche che tu possa voler fare anche un film tuo o altre cose del genere, giusto?
Credo, con tanta paura penso di sì, è ora che me lo dico anch'io, insomma. Sì, perché comunque mi piace, mi piace non significa nulla, mi piace nel senso che avere il quadro davanti a te, o perlomeno avere la sensazione che stai guardando veramente tutto l'affresco, è una sensazione meravigliosa che un attore per forza di cose non c'ha, perché un attore essendo all'interno di quello che fa non può vedere il ritmo delle altre scene, non può immaginare la scelta della colonna sonora o del tipo di montaggio che si andrà a fare. Avere il quadro completo davanti a sé è una cosa che fortunatamente con il palcoscenico ci sto riuscendo, bene o male. Mi piacerebbe che questa cosa si ingrandisse ancora di più, e con questo documentario in qualche modo ci sto, insomma, lo sto facendo già, però l'idea
stai facendo riscaldamento,
sì,
diciamo.
L'idea di partire anche da una scrittura e che poi questa scrittura si possa trasformare in un'altra scrittura sul set attraverso la macchina da presa, con il lavoro con gli attori, che è una cosa che amo meravigliosamente, nel senso che una delle cose che con gli anni mi piace di più è proprio il fatto di lavorare con gli attori.
Come fai a teatro?
Sì, sì, perché credo che gli attori siano meravigliosi, gli attori intendo ovviamente anche i maschi e femmine, perché credo che l'attore sia veramente l'unico mezzo. Ecco perché non credo negli attori che si sentono i protagonisti, nel senso che essere il protagonista per me significa essere solamente uno che si è scelto che possa esprimersi per conto di tutti, ed è una responsabilità parlare per conto di tutti. In questo senso gli attori e i protagonisti che si scelgono per fare qualsiasi cosa sono per me dei veicoli straordinari, per cui bisogna avere un rispetto e un amore, perché abbiamo delle fragilità enormi, siamo degli esseri strambi, però se non ci fossero gli attori non si potrebbe rivivere ancora oggi, a distanza di tanti migliaia di anni, quel mito della caverna, per cui possiamo evolvere, avere mezzi digitali, avere mezzi di comunicazione straordinari, ma secondo me un essere umano avrà sempre la necessità di guardarsi attraverso un altro essere umano. Insomma.
Detto questo, ti ricordi la... l'emozione, cosa hai provato la prima volta che ti sei visto sullo schermo?
Mi sono fatto schifo. No, perché c'è una cosa che non si pensa mai, soprattutto quando si fa il cinema, perché con il teatro fortunatamente non c'è questa cosa. Con il cinema la macchina da presa ti inquadra anche da dietro. che è una cosa che noi non ci vediamo mai, perché uno quando si guarda allo specchio dice ah, vabbè, male che va, fai questo, ma non ci arrivi a vederti tutto dietro. La prima volta che ti vedi da dietro vedi delle cose di te che non hai mai visto e che fondamentalmente ti fanno scambiare, hanno fatto schifo. Ed è uno shock, nel senso che è stata una delle cose veramente più scioccanti. E ancora oggi che ho fatto 20, non so, 21, 22 film, non vado ai monitor mai, non vado mai in sala montaggio mentre montano il film, non rompo i coglioni al regista per vedere che cosa ho fatto, perché cerco di fare il mio mestiere quando sto sul set e poi ognuno deve fare il suo di mestiere. E ogni volta che mi rivedo mi paralizzo, perché non ho, ancora oggi mi chiedo per quale motivo mi chiamino, insomma, so come.
Vabbè, noi crediamo di saperlo invece. Allora, che dici Christian? Diamo la parola. C'è sempre un momento di tensione prima che qualcuno faccia il training autonomo.
Mi sembra di vedere, se la luce non mi inganna, approfitto di questo attimo di pausa per salutare un signore di Fifidene che si chiama Alberto Testone, che è il protagonista, non so se lo sapete, del film di Andrei, del maestro Andrei Concialoschi sulla vita di Michelangelo. Andrei Concialoschi è uno dei più grandi cineasti al mondo, che dopo aver fatto provini in tutta Europa per scegliere Michelangelo ha scelto Alberto Testone, che è di Borgata Fidene, e quindi questo quartiere, insomma. Poi magari fra un po' lo facciamo con lui.
Sarà il termovalorizzatore incontro che produce queste. No, non credo. Va bene. In atto una mutazione, tutti attori, grandi attori.
Siete,
eccola,
timidi.
Ci sono due.
Se ho fatto dei danni quando ero piccolo, non mi chiedete i risarcimenti.
Penso sia una domanda che ti hanno fatto.
Fammela. Guarda, è stato difficile nella misura in cui ho detto molti no, nel senso che dopo Romanzo Criminale avrei potuto fare tutte le serie di guardi, ladri, criminali, mafiosi, tutte proprio. Ho detto sempre di no, perché ci ho avuto la fortuna di fare tra la prima e la seconda serie un film che si chiamava 20 sigarette, che mi ha dato, come dire, una spinta enorme per il cinema, e dopo quel film lì mi sono detto beh, forse posso provare a fare qualcosa in più, non che io abbia nulla contro la televisione, però c'è anche da dire che dopo che fai una serie come Romanzo Criminale, che comunque è entrata nell'immaginario così collettivo così tanto, con una qualità di sceneggiatura, di fotografia, di mezzi tecnici, di attori eccetera, farne una più brutta mi sembrava una cazzata, insomma. E quindi penso che è stato difficile i primi anni, poi in realtà per chi fa questo mestiere, per gli uffici casting, per i registi, le produzioni, fortunatamente sono riuscito a fare un sacco di altre cose. E è molto difficile oggi ancora, perché naturalmente siccome Sky lo manda in onda ogni 6 mesi per le persone che guardano che hanno Sky, perlomeno mettiamola così, io sarò sempre quella roba là, ma semplicemente perché le persone che guardano Sky sono comunque molte di più di quelle che vanno a vedere i film che faccio io, perlomeno finino a mo', nelle sale cinematografiche. Quindi è proprio una questione, no, proprio di quante persone mi vedono in quel ruolo lì. Però è anche un'assicurazione sulla vita, e mettiamola così, siccome siamo veramente tantissimi attori oggi, un attore che comunque nell'arco di una carriera, fra 150 anni, quando non ci sarò più, se verrò ricordato anche per una cosa sola, è già una grande soddisfazione. sì, facoltà di, all'Università di Tor Vergata, in realtà mi ero iscritto 20 anni fa alla Sapienza, un posto dove vado spessissimo, anzi mo da un po' che non ci vado effettivamente, però dove sono stato molto spesso è dietro, sopra la salita della Rapacis, dietro il Campidoglio, da dove si vedono i fori e dove non c'è mai nessuno, non so perché, ma dalla parte di dietro, dalla parte di via dei Cerchi, penso sia, dove c'è la municipale, forse qualcuno va lì, tutti ci andavano, l'animaci, non so, ci stanno i vigili, perché però vado lì un po' perché i primi spettacoli che ho fatto l'ho fatto in un teatro che stava lì vicino, che si chiama il Teatro della Cometa, e prima di entrare nei camerini, prima degli spettacoli, siccome c'avevo una paura enorme, andavo lì sopra e cercavo un po' di frequentare, guardare, come dire, quell'eternità, quella cosa che sta lì da migliaia di anni e spero che ci sopravviverà ancora. Non lo so, mi faceva sentire una cosa molto piccola rispetto a quell'eternità lì, e questo mi ha sempre dato un senso di pace, e quindi ogni tanto ci ritornavo. Mo è da un po' che non ci vado, infatti mi sa che è utile, ed è bellissimo andarci soprattutto la notte lì, perché allora non c'è proprio nessuno e l'eternità di questa città meravigliosa che è Roma, lì devo dire che si respira tutta. E anche la maestà di questa città, ne approfitto visto che stiamo all'interno di una cosa che si chiama grande come una città. La maestà significa essere superiori, no? Però per essere superiori te lo devi meritare, per essere superiori lo devi fare, per essere superiore devi dare degli esempi. E spero davvero che questa città e ognuno di noi, perché poi questa città, una cosa che mi ha insegnato Anton Chekhov, per esempio, è che bisogna parlare sempre di me, mai di noi o la colpa è di. Spero che ogni cittadino romano possa veramente rinnamorarsi di questa città, amarla e rispettarla e cercare di contribuire a far sì che ritorni ad essere una delle capitali mondiali, perché questo siamo, porca miseria. Guarda, con Francesco c'è un rapporto veramente di amicizia, nel senso che dopo Romanzo Criminale, in cui abbiamo condiviso per 6 mesi, 7 mesi la prima serie, altri 6 mesi e mezzo la seconda serie, abbiamo condiviso tutti i giorni, tutto significa lo stesso camper la mattina prima di cambiarci, i fine settimana per studiare le scene della settimana dopo, eccetera. Svariate nottate simpatiche, è nata un'amicizia, è nata un rispetto, ci amiamo, cioè ci amiamo come due uomini, due amici si possono amare, e penso che sia un attore con un talento incredibile. È una cosa che molte persone si dimenticano, che Francesco Montanari ha fatto Romanzo Criminale la prima serie che aveva 23 anni. E io sfido qualunque attore di 23 anni a fare un'interpretazione come quella che ha fatto Francesco Montanari su quella serie. Abbiamo fatto anche dei provini per lo stesso ruolo insieme. Io facevo da spalla a lui e lui faceva da spalla a me. Questo per dire che non c'è nessun tipo di rivalità o nessun tipo di competizione. È un amico, insomma, è anche un po' di più di un amico, nel senso che poi io ho 10 anni più di lui e quindi io negli anni, da 10 anni fa ad oggi, sono sempre stato quello che lui mi chiamava per avere dei consigli, lo zio un po' più di qualche anno, un po' più grande di lui, insomma è un'amicizia. Quanto ci manca Pasolini. Sono orgogliosissimo di quel personaggio, perché Francesco Bruni, il regista di quel film, che è uno degli sceneggiatori più bravi, insomma, riconosciuti che abbiamo in Italia, mi ha chiamato proprio perché io ero uscito da Romanzo Criminale, quindi mi portavo dietro tutta quella cosa lì. In realtà sono oltremodo felice, perché in quella scena lì, girata con un Fabrizio Bentivoglio, che obiettivamente forse è l'attore più bravo con cui abbia mai lavorato nella mia vita fino ad oggi, ed è l'unico attore con cui ho avuto sempre la sensazione di essere in overacting, si dice, nonostante io sia uno che cerca sempre di sottrarre, insomma, mi sembra di non essere uno che fa... Cazzo, reciti con Fabrizio in scena e te senti Pulcinella, dici, ma perché, ma che sto facendo... Vabbè, in quella scena lì, questa battuta qui, quanto ci manca Pasolini, è mia, è proprio originale, sulla sceneggiatura non c'era, e sono felicissimo che Francesco me l'abbia fatta tenere, perché recitare quei versi su quel film...
diciamo anche che il personaggio è un marimuolo.
Sì, un ladruncolo, insomma...
Nessuno si aspetta da questo personaggio che conosca Pasolini.
Esatto. E quindi un cinefilo che vede 400 colpi e c'è uno delle persone che lavorano con lui, dice, ma che è sto film di guerra? In realtà è un film della... e quindi sì, insomma è uno dei film, è uno dei ruoli. C'è una cosa bellissima che dicono, che sta scritto dappertutto: non esistono piccoli o grandi ruoli, esistono solo piccoli o grandi attori. E quelle due o tre scene in quel film io sono felicissimo di averle fatte, e le rifarei anche oggi in un film come quello.
C'è una versione di Ronconi che è ancora più severa: non esistono grandi attori, ci sono solo grandi momenti.
Verissimo. Ronconi c'ha sempre ragione, ragazzi. Grazie. No, è vero, mi dispiace infatti che non ce ne siano moltissimi. Bisogna fargliela vedere, bisogna insegnargliela, bisogna fargliela frequentare. Io per anni sono stato uno degli ambasciatori di Save the Children, no? E con loro siamo stati in giro anche in altre periferie molto messe male, molto peggio di come stiamo noi qua. E chiaramente, se in un luogo dove tu cresci dai 0 ai 15 anni l'unica cosa che c'è è un bar che sta a 2 chilometri, e l'unica cosa che c'è è una scuola che non funziona, e c'hai degli insegnanti che prendono poco e devono insegnare a 30 persone, e l'unica cosa che c'hai è tuo zio che spinge il fumo, la cocaina, l'eroina o quant'altro, è molto difficile che si esca fuori da lì. È difficilissimo. Ecco perché il tipo di lavoro che si fa nelle periferie è fondamentale, ecco perché è importante che nelle periferie ci siano dei libri gratis per poter portare i figli lì ed insegnargli che c'è un'altra cosa da guardare. Se un giovane non vede mai un quadro, se un giovane non legge mai una poesia, se un giovane non vede mai un film e sogna fondamentalmente che può essere anche altro, che l'universo può essere anche altro rispetto a cemento e povertà, se non gli si fa capire che può esserci altro, difficilmente lo andrà ad inseguire. Quindi il consiglio che do non ai giovani ma a me come padre è quello di fargliela vedere, di fargliela frequentare, di fargliela ascoltare, di inculcargliela da qualche parte. Poi sarà una scelta, di come è stata la scelta di ognuno di noi, è la vita poi fortunatamente che sceglie per noi, anche nel bene o nel male. Però instillare, se io non avessi avuto questi professori qui forse starei ancora al bar, insomma, a farmi lo stravecchio alle 6 di mattina. La bellezza, ma questa è una cosa che diceva il buonanima di Peppino Impastato, va frequentata per questo. I libri ci insegnano, cioè io in quale maniera io riesco a conoscermi? Io mi conosco perché c'è mia madre, c'è mio padre da cui posso prendere delle cose, però se non c'è qualcun altro che mi dice chi sono io o che cosa posso essere io, se io non so che c'è stato Ulisse che ha sfidato gli oceani per andare a conoscere cosa c'era di là, io non lo saprò mai che io come Ulisse posso sfidare quegli oceani, che saranno i miei oceani. In questo senso vanno frequentati quegli esempi lì, perché io attraverso quegli esempi lì conosco le potenzialità che ho anch'io in quanto essere umano. Adesso attacco una mina. Io quando ero piccolo qua già non c'era più il cibo, mi sembra, nell'85 cioè c'era il cinema.
No, non c'era più.
Al cinema andavo in Lux, però già ti sto parlando di anni, insomma, avanzati. Forse c'era una sala a via di Valmelaina, che non mi ricordo come si chiama. L'Astra, bravissima.
Viale Ionio.
Viale Ionio, esatto. Forse andavo lì. Però era un viaggio, eh. Cioè, io, insomma, nell'85 qua andammo a Roma, si diceva. C'era il 235, arrivavi a Piazza Vescovio, poi per là prendevi il 319 e dopo un'ora e mezza stavi al centro, insomma. Dalla parte di qua non c'era niente. Non c'era niente, io giocavo qui dove poi hanno costruito il quartiere di Serpentara, insomma tutto questo qua, noi giocavamo dentro sti tuboni giganteschi che costruivano, mentre costruivano tutto quanto, non c'era niente. Io dalla finestra di casa nostra, dalla parte di là, dove c'è nuovo Castel Giubileo, che mo non so come si chiama, penso sempre nuovo Castel Giubileo, Colle Salario, lì vedevamo le gare di motocross. Non c'era niente. Io, dove adesso c'è il centro commerciale, le porte di Roma, ci sono passato l'altro giorno, mi sono perso perché non c'era più niente di quello che mi ricordavo io. Dico, ma che, oddio. Però gli spazi ci stanno, no? O non ci stanno proprio? Ci stanno, ma sono chiusi.
Beh, noi
cioè nel senso, cioè, l'Aureo che è chiuso, l'Astra che è chiuso, e l'Horus che era appunto
l'Horus Club, come no?
L'Horus Club che è chiuso, che era l'ex Cinemaniani, che poi anche quello c'è una storia interessante, perché in realtà tutto il quartiere era stato un quartiere costruito col dopolavoro, però nel dopolavoro era importante che ci fosse un teatro,
centro, certo,
un teatro cinema, e questo è così. E di fatto io mi sono reso conto, appunto, poi io sono cresciuto più verso la parte di Casal de Pazzi, mi sono reso conto quando ho detto adesso faccio l'assessore qui, e che i luoghi, anche per, abbiamo detto proviamo a fare il cinema la mattina di domenica, non ci siamo riusciti, siamo andati al Lux, perché chiaramente farlo al centro commerciale è complicato, è così. Però una delle cose che su cui ragionavamo con Mario anche in questi incontri che abbiamo fatto, che poi appunto deve venire pure lui a fare Potionkin nel cinema la mattina, ma una delle cose che avevamo pensato è che spesso, come dire, a te ti sarà capitato moltissime volte di fare questi incontri qui, qui non c'è né il film, né il dibattito sul film, né il festival, però paradossalmente, casualmente, l'idea di condividere l'esperienza cinematografica, quindi noi potremmo aver visto due film tuoi, tutti e 22, te a teatro due settimane fa, non ti abbiamo mai visto effettivamente, però l'idea che invece comunque vogliamo ragionare sull'esperienza comune, quella cosa lì manca tantissimo.
Io penso che di questa cosa non solo ce ne sia una necessità enorme, ma penso anche che ci sia una richiesta enorme, nel senso che la difficoltà da produttore, anche che ho iniziato così meschianto anche da quel punto di vista, ciao, e da persona che con i miei colleghi della nostra generazione ogni tanto ci troviamo a parlare di come vengono distribuiti i film e bla 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 bla, la necessità di ritornare ad una circuitazione più piccola e ad una circuitazione più capillare realmente. Io sono stato al Franco Parenti di Milano, e lì vicino al Franco Parenti c'è il Cinemino, che è una realtà straordinaria di quartiere che sta diventando enorme, cioè funziona tantissimo, e lì fanno solo film in lingua originale o proiezioni di cartoni animati la mattina cioè il cinema di quartiere, in dei posti in cui se vuoi andare a vedere un cinema devi andare al centro commerciale, che fortunatamente qui ce l'abbiamo pure vicino, quindi non è uno sforzo, però ci stanno delle realtà in cui puoi andare al cinema, cazzo, ti fa 15 chilometri, e dopo che hai lavorato tutto il giorno non so se te va di uscire e fate 15 km, parcheggiare la macchina, pagare il biglietto del parcheggio, pagare il biglietto del cinema, andare in un centro commerciale in cui ti rompono tutti i coglioni, perché vanno tutti lì e poi tutti si odiano lì, perché siamo troppi, ma che ci vai a farla? Sono dei posti orrendi, centri commerciali inumani, dove dopo un po' ti manca l'aria, cioè non... Quindi la domanda che faccio io, che non la so a chi la sto a fare, però quello che mi sembra di riflettere sempre, dico, ma se noi abbiamo la necessità di fare queste cose, il pubblico ha la necessità e le coglierebbe queste cose, perché se fanno?
Perché non ci incontriamo, diciamo?
Cioè, perché se incontriamo tutti quanti davanti al Cinemastra e diciamo, chi ce l'ha le chiavi di questo cinema? Ce le date a noi? C'è un pubblico che vuole vedere, ci stanno delle persone che se ne occupano, cioè il problema è sempre la burocrazia e le problematicità legate a quello che c'è dietro a queste realtà, da quello che mi sembra di capire. Penso che tutti noi, cioè a me, se mi dessero un cinema vicino dove il sabato mattina potrei portare i figli, io sarei l'uomo più felice del mondo. Non dove io devo spendere 37.000 euro di caramelle di merda e ne devo spendere altri 15 per vedere un film che inizia un'ora dopo, perché me devo vedere tutte le pubblicità del cinema americano del mondo, perché quello mi stai rubando i soldi, ed è fatto apposta, perché se io guadagno 1.100 euro e te ne lascio 90, non posso venire tutte le settimane.
Beh, la formula che abbiamo adottato noi è assolutamente... questa cosa che abbiamo fatto insieme a Cristian si chiama Potionkin, grandi film di battaglie assurdi, e 5 euro la mattina, c'è il film più un cornetto e il caffè.
Lo sai, il problema, parlando, vabbè, mo iniziamo a parlare di cose tecniche che magari non mi interessano, però è giusto che lo sappiate. Le sale, chi c'ha una sala cinematografica, per prendere il film, qualsiasi esso sia, naturalmente il film lo paghi, non è che te lo danno, non credo. Se tu sei una grande sala che c'ha 15 sale, quel film lo paghi meno, perché lo stesso distributore che ti vende quel film te ne vende in altri 7-8, ok? Ci stanno 3 o 4 società che distribuiscono i film, che, anzi no, che distribuiscono, li vendono alle sale, perché è un'altra cosa, la distribuzione è un altro male, di un altro giorno parleremo. Quindi se io ho una piccola sala e ti prendo un film la settimana, ogni 15 giorni, a me quel film tu me lo fai pagare il doppio rispetto a quello che metti alla multisala. E questa cosa fa sì che le piccole realtà muoiano, perché chi ha una sala deve sopravvivere anche lui, povero cristiano che sta lì, perché se no 5 euro con il caffè e con il cornetto può essere che non si può fare. Qui questo è un altro cancro grosso di cui parlavamo con gli amici del cinemino, anche perché in tutto questo c'è un'altra logica forsennata, che è quella che le grandi sale, i centri commerciali, le multisale non vogliono che si possa instaurare un altro meccanismo che funziona, perché se tu qui a Borgata Fidene fai una sala di 200 posti e la riempi tutti i fine settimana, rubi pubblico al centro commerciale che sta a 2 chilometri da qui. E quindi stai sicuro che qualcuno nel blob dell'Italia, che non si capisce mai quale nemico sia e da dove venga, qualcuno deve rompere le palle dopo un po'. Cioè, questo mi sembra di avere capito, anche guardando le realtà come il cinemino di Milano, il cinema di non mi ricordo come si chiama, di Peperuggia, che funziona benissimo, però funzionano perché c'è una resistenza vera culturale, che è quella di cui stiamo parlando e per cui siamo qui oggi, e che va portata avanti in tutti i modi possibili e immaginabili. Grazie a Mario Sesti.
Grazie Mario, grazie mille.
Noi possiamo andare avanti qua fino ai 9, ai 10, non vi preoccupate.
Ti volevo chiedere una cosa, poi chiunque voglia chiacchierare, poi io comincio a vedere i film sempre più spesso su Netflix, cioè da solo a casa davanti al mio schermo. Anche questa è una cosa che, come dire, comincia adesso, nel senso che su uno schermo spesso di un computer, neanche più di un televisore, con la possibilità, mentre vedi il film, di aggiornare la pagina Facebook, di rispondere ad altre cose. Chiaramente l'emozione che aveva il cinema, e anche l'emozione che tu cerchi di portare tra il cinema e il teatro, cioè di avere un lusso, di diventare qualcos'altro, tra un altro mondo, è un lusso che noi ci concediamo sempre meno spesso. E questo penso che, come dire, ragionando su che cosa vuol dire l'educazione dello spettatore, probabilmente appunto sia come attore di cinema che come attore di teatro, e poi appunto raccontavi come genitore, questa è una cosa che ti chiedi, che tipo di educazione alla visione tu fai. Hai notato dei cambiamenti, hai ragionato su questo?
È una riflessione enorme questa. Pensa che al Franco Parenti di Milano stavamo parlando con due persone che avevano 22 anni, che erano venute a vedere il nostro spettacolo ed erano entrate per la prima volta in una sala teatrale, no? E sembrava che erano stati su Marte, tipo. Cioè, grazie, no? Un'esperienza meravigliosa, ma guarda, il teatro è una cosa. Che dico, sì, sì. Con loro la riflessione che facevano loro, cioè la cosa che li ha sconvolti letteralmente, è il fatto che loro per 2 ore hanno guardato la stessa cosa. Cioè il fatto che per due ore hanno avuto solo un punto di vista, perché il palco scenico sta là e finisce lì, né che certo, e che per due ore non abbiano sentito l'interesse nel tirar fuori Instagram, Facebook, Twitter o qualsiasi altra cosa, questa cosa li ha sconvolti. Quindi la sfida qual è? È quella di intanto portare fuori le persone da casa, perché ovviamente tu con 9,99 euro c'hai i film, la TV, il cinema, le serie televisive fighissime, ma perché io devo spendere 10 euro per biglietto, il parcheggio, uscire da casa, la pizza, ma chi me lo fa fare? La riflessione che faccio io è un'altra, cioè siccome è un piacere che riguarda me, che riguarda la mia vita, riguarda la mia crescita, riguarda un piacere che mi concedo, alla stessa maniera di quando io mi riprendo le due settimane di ferie ad agosto e me ne vado a Ostia, al mare, a Fregene, in Sardegna, in Calabria, e quando mi faccio il bagno non mi deve rompere i coglioni nessuno, perché mi sto a far bagno, e non è che quando devi far bagno vedi internet, vedi Facebook, è la stessa cosa. Cioè dobbiamo insegnare il fatto che è un piacere, che è una cosa che riguarda la mia crescita, che riguarda il mio benessere fisico, mentale, psicofisico, perché se no non ha veramente più senso, e non ha più senso nemmeno tutto quello che ognuno di noi fa per resistere culturalmente, perché dall'altra parte c'è un esercito che vince, ma vince male, non so come dire. Quindi la sfida è portare le persone fuori da casa prima di tutto, e la sfida è anche contro, ovviamente stiamo secondo me in un grandissimo periodo di rivoluzione sociale, economica e bla 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 bla, però il fatto che tutto si rimpicciolisca, ma allora che senso c'ha che John Wayne lo vedevamo in CinemaScope e quando c'era un primo piano su uno schermo di 10 metri e quello faceva così col sopracciglio, te ne mettevi a piangere perché quello era John Wayne? Perché se tu quella stessa cosa la vedi su uno schermo dei 10 pollici, quello lo fa così, a te non te ne frega niente, perché è piccolo, perché non c'ha la stessa mazzata. Quando registi si sono impiccati per fare un'inquadratura con un 12 per farti vedere il Grand Canyon o qualsiasi inquadratura bellissima della storia del cinema, se la vedi lì, è lì, se la vedi così, cioè già la predisposizione fisica cambia da vedere una cosa in giù e da vedere una cosa in su. È proprio, vi giuro che cambia tutto, fisicamente cambia tutto, il respiro, a proposito di come abbiamo cominciato, cambia tutto e cambia la grandezza di quello che vedi. Quindi è tutto rapportato a che cosa è fondamentale per te, a che cosa è fondamentale per la società in cui vivi. Oggi parlare di fare teatro al centro della polis come era nell'antica Grecia è follia, perché se oggi parli a uno dei 15 anni gli dici ma perché non vai a vedere uno spettacolo teatrale, quello dice senti ma che coglioni, teatro che palle, i vecchi vanno a teatro. Il problema è questo, cioè è reinculcare nelle persone di qualsiasi età, secondo me, il fatto che all'interno di quello spazio teatrale o cinematografico che sia c'è uno scambio, c'è una vita. Però è una battaglia, perché se tu vai sulla metropolitana, sull'autobus, da qualsiasi parte, vedi le persone così, non se parliamo più. E meno male che ci stanno questi incontri in cui è possibile parlarsi, perché se non si è più predisposti ad un incontro, a guardare, a farsi meravigliare da una storia, invece siamo convinti che noi guardiamo tutto e conosciamo tutto tramite i social, la curiosità di vedere una storia che non conosco ed essere curioso proprio perché non la conosco, che palle, conosce tutto, no? Io dopo un po' mi rompo, ragazzi.
Cioè, infatti questo ti...
Io faccio tutto quello che è piccolo, cioè faccio tutto quello che fa pochi numeri.
No,
diciamo.
No, no, no. In realtà, appunto, Mario prima ti ha fatto delle domande, ma erano delle curiosità, cioè il tuo rapporto con la letteratura, che a un certo punto, cioè, hai scelto il tuo rapporto con la letteratura, hai scelto appunto di fare questo documentario su Chekhov. Quando ti ho chiamato eri appena tornato dalla Russia, perché hai cominciato a lavorare su questo documentario su Chekhov, e è strano, come dire, che ti sei non soltanto ossessionato per questo personaggio, ma attraverso un documentario. Cioè, Chekhov, come dire, si poteva immaginare un film di fiction, invece tu hai deciso di fare un documentario. Chekhov è stato anche un grande scrittore di non fiction, ha scritto appunto L'isola di Sakhalin, che forse è il più grande reportage della storia della letteratura degli ultimi 200 anni, devo mettere il microfono più vicino. E poi ti volevo chiedere, appunto, hai lavorato anche con gli audiolibri. C'è questa cosa che dice Franco Lorenzoni, una volta che è venuto qui a fare un incontro, diceva: spesso noi pensiamo che la conoscenza deriva ormai soltanto dalla visione, e da una visione di cose piccole, eccetera. Mentre una delle cose che lui fa fare come maestro è, per esempio, ascoltare una storia al buio, oppure guardare delle cose senza audio, e pensare che appunto i nostri sensi possano essere stimolati in maniera diversa, pensare che ci siano dei dipinti sui quali possiamo sostare 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora. Allora, questa cosa, che evidentemente appunto hai avuto un successo enorme con una serie che è diventata appunto mitica, e poi a un certo punto hai cercato invece degli strumenti che fossero più lenti, e adesso appunto un documentario su Chekhov è il più grande, forse, appunto, raccontatore, non soltanto, cioè la persona che forse di più si è interrogata su che cosa vuol dire il ritmo, il senso del racconto. Quando ti fanno studiare magari a scuola di teatro, ti dicono Chekhov è quello che ti fa capire come si scrive il teatro e come si scrive il racconto. Che cosa cerchi in Chekhov e che cosa cerchi in questa, come dire, scoperta sensoriale?
Qualcuno di voi ha mai aperto un racconto di Chekhov? Okay. Io vi invito veramente a farlo. Fatevi questo regaluccio. Un libro di racconti di Chekhov costa 12 euro, 13 euro. Fatelo. Sono brevi, non sono lunghi. Non è un romanzo di 700 pagine, sono brevi racconti che stanno tutti nello stesso libro. Ve ne potete leggere uno al giorno, uno ogni due giorni, fatelo, perché parla di persone semplici, non è la cultura inarrivabile. Perché anche questi, io cerco, e Chekhov me l'ha veramente insegnato, leggendolo dico: ma porca miseria, ma perché Mizia De Fidene non deve venire a teatro e non deve conoscere Chekhov? Perché? Perché c'è questa distanza? Perché se dici Anton Chekhov la gente pensa: no, sono ignorante, non lo posso leggere? Perché? Chi è che ha messo in moto questa cosa ignobile? Chi è che l'ha fatto? Io penso che quando, e soprattutto oggi, in questo periodo di merda che stiamo vivendo, la cultura... E sono stato a Napoli l'altro giorno, porca miseria, nelle strade più pericolose di Napoli, sui muri ci stanno scritte le poesie di Edoardo. Questo significa che a Napoli i criminali sanno quella poesia, e i criminali sono più istruiti di chi insegna, magari. Noi a Roma questa cultura popolare l'abbiamo persa da secoli, forse da Pasquino un po'. Non c'è stato più nessuno che ha fatto la cultura popolare a Roma. La cultura è di tutti. La cultura non è essere ricchi, la cultura non è essere intellettuali, la cultura non è essere ignoranti o stupidi o presuntuosi. La cultura è conoscere se stessi, secondo me. Quello che cerco io è cercare chi cazzo so io. Mentre leggo, mentre studio, mentre interpreto, mentre cerco di far commuovere o ridere uno spettatore. Però la fortuna di fare da tramite come attore, la fortuna di fare da tramite rispetto a le correzioni di Jonathan Franzen, che è un libro difficilissimo da leggere, quello sì, con calma fatelo, perché sono 700 pagine toste. La responsabilità di fare da tramite tra un capolavoro della letteratura contemporanea e chiunque ti sposta completamente, cioè tu non sarai mai bravo come Franzen a scrivere, non sarai mai bravo come Chekhov a scrivere o a recitare quelle cose, è il pubblico che deve essere bravo a prendersele quelle cose, tu fai da tramite, non sei nessuno. Ecco perché io odio gli attori presuntuosi, perché l'attore fondamentalmente non esiste, l'attore è soltanto una roba attraverso la quale passano delle cose e arrivano a chi sta di fronte a lui. Quando sono stato a fare il viaggio in Russia, io mi sono reso conto che noi abbiamo perso completamente la concezione del silenzio, cioè noi non sappiamo più che cos'è il silenzio, non sappiamo più che cos'è, significa abitare nel silenzio, stare per un'ora immersi nel silenzio, noi non lo sappiamo più. Se ci mettessero un'ora sarebbe una tortura per molti di noi, e questa cosa è incredibile, perché chiaramente non penso che si può, come dire, fermare il progresso con la tecnologia, sarei pazzo. Però penso che molto progresso e molta tecnologia è contro la fisiologia dell'uomo, perché io per comprendere delle cose ho bisogno di tempo, per comprendere una frase c'ho veramente bisogno di tempo, di capire che significa per me quella frase. Il fatto che uno debba mettere i like in 30 secondi o deve scrivere sei uno stronzo, sei una zoccola, sei un coglione, sei troia, muori, velocissimamente, non è umano, ma non è, non perché sia disumano farlo, sicuramente quello, ma non è nella fisiologia umana, parlo proprio di tempo tecnico di realizzazione della cosa. Ecco perché cerco di fare delle cose che abbiano un respiro lento, perché penso che ce ne sia veramente necessità. Poi se mi chiama un regista americano per fare un action movie, gli dico di sì, naturalmente. Sì, assolutamente sì. Penso che molti colleghi infatti siano dei pezzi di merda, e qui lo posso dire tanto. Semplicemente per il fatto che se tu fai un film, un'opera prima, e gli chiedi 200.000 euro, e magari quel film ne costa 700, 200 te li prendi te, poi non vai a fare le manifestazioni contro il FUS perché siamo tutti compagni, perché per me sei un ipocrita nell'accezione negativa del termine. Detto questo, per come funziona questo paese, per come funziona il non sistema cinema di questo paese, d'altra parte comprendo anche chi, dopo, visto che ci vogliono 20 anni per riuscire a sistemasse un attimo questo mestiere, e visto che è un attimo che ritorni giù nell'anonimato completo, perché scriviamo sulla sabbia sempre, le persone si scordano tutto da un secondo a un altro in questo paese, capisco anche quelli che, arrivati a un certo punto, dice: sai che te dico, io mi metto qua e chi se muove più da qui, anche perché se in questo paese tu sei di tutti, non sei, come dire, intellettualmente alto, non so come dire, ci sono stati degli anni, e naturalmente penso che stiano finendo, e me lo auguro che finiscano presto, in cui l'intelligenza abbia fatto molto male a questo paese, di destra, di sinistra, di centro, non me ne frega niente. Proprio Anton Chekhov diceva: un attore deve conoscere, un artista deve conoscere la politica, quel tanto che serve per tenersene lontano. E sono d'accordo con lui, naturalmente, con tutta la buona volontà nel collaborare nelle cose in cui crediamo. Io mi sento figlio della commedia dell'arte. Se non c'è uno spettatore che mi vede, che mi dà un euro per quello che faccio, io non mangio. È semplice. E se oggi io pretendo, anche perché con 9,99 c'è Netflix eccetera, pretendo che io faccio un film o uno spettacolo teatrale ed un padre di famiglia, una madre di famiglia che guadagna 1200 euro dopo una settimana di lavoro, spende 15 euro, paga il parcheggio, una rottura dei coglioni, il traffico, il popcorn e cose, per venire a vedere a me, non solo gli devo dire grazie, ma qualcosa gli devo dare. Oltre la mia professionalità, che quella ce la metto sempre, però per far sì che quella persona esca di casa e faccia tutto sto macello per venire a guardare la bella faccetta mia, quella persona si deve fidare di me. Qualcosa gli devo comunicare oltre al film che faccio, perché se no, ma perché io devo uscire e fare tutto sto macello oggi? Ma perché? Allora c'ha ragione che con Salone, perché la gente oggi va al cinema perché vuole distrarsi, giustamente. Cioè, se io devo vedere una rottura di coglioni di film, ci devo avere una motivazione per farlo, se non sono un appassionato di Jean-Luc Godard, insomma, cioè, forse ho allargato troppo, insomma, non so se ho risposto, insomma. Il 16 ritorniamo qui con questa, proprio qui penso, non so se lo faremo dentro la palestra, con questa associazione nata da un'idea di Luca Marinelli, che è uno dei nostri migliori attori, che non fa questi incontri semplicemente perché se ne è nato proprio dall'Italia e ha fatto bene, e che si chiama Pen Paper Peace, che è un progetto collegato direttamente con le scuole elementari. Quindi noi faremo questo progetto con gli allievi, iniziamo da questa scuola con questo proprio progetto, ed è un progetto che sensibilizza e cerca di raccogliere dei fondi partendo però dalla sensibilizzazione reale dei piccoli, non dai portafogli dei padri, diciamo. Luca Marinelli è un attore, un amico, ed è una di quelle persone della mia generazione, come Alessandro Borghi, come Valerio, come tanti altri, devo dire. Cioè, la cosa straordinaria è che fino adesso io ho conosciuto l'80% erano, so, tutte delle brave persone, questo lo posso assicurare. Per esempio con Anna Foglietta e altri attori, Daniele Silvestri e Max Bruno e tanti altri, portiamo avanti Every Child is My Child, che è un'altra associazione con cui stiamo costruendo una scuola, no, abbiamo costruito e stiamo continuando a mantenere una scuola ai confini della Siria. Cioè, cerchiamo di fare quello che possiamo, insomma. Poi
se ci sono altre domande, se no ti lascio poi a fare i saluti. C'era, questi incontri si chiamano Men Piccio, che è una cosa che prima hai detto e che è una frase di Nino Manfredi in Il nome del popolo.
Men Piccio, è vero. Ci avevo pensato. Arrivederci.
nome del popolo sovrano dice appunto: che faccio? Sono carrettiere, non m'impiccio, arriva la guerra, non m'impiccio. E ti voglio chiedere l'ultima cosa: in Roma, nell'impicciarsi, nell'andare a farsi le cose degli altri, andare in Siria, fare un altro progetto, cercare, come dici tu, in qualche modo di non hai avuto appunto delle non è stato facile diventare un attore, fare quello che fai, però hai raccontato che hai avuto degli ottimi maestri, hai avuto una famiglia che in qualche modo ha creduto in quello che facevi, e soprattutto ti sei impicciato, hai continuato a farti farti degli altri, a cercare di capire in questa cosa Roma quanto conta. Cioè Roma è la città del menefrego da una parte, di questo cinismo, come dire, di base, di default, e poi la città del mempiccio dall'altra.
Lo sai che c'è, che questo è una cosa su cui ho riflettuto veramente tantissimo, nel senso che noi da una parte siamo cresciuti, no? Ma se tu ci pensi bene, no? Noi da 2000 anni ci abbiamo le mura vaticane, no? Però, ma voi lo sapete che c'è sta lì dentro? Voi siete chiesto mai? Dice, vabbè, ci abita e il Papa. Dice, vabbè, ma che ci stanno? Le strade, una fontanella, il bar, una pizzeria, che ci sta là dentro? Il fatto che per 2000 anni il romano è cresciuto costeggiando quelle mura, non sapendo che cosa ci sia là dentro e neanche chiedendoselo, secondo me la dice tantissimo su quanto il romano sia sempre, come dire, sottostato ad un potere enorme, che poi è diventato il potere dello Stato, no? La macchina dello Stato, la burocrazia, i ministeri, il papato. Questa cosa storicamente, secondo me, ha fatto sì che da qualche parte il romano ha sempre detto: io non posso tirar fuori la testa dal sacco, una maniera la trovo. Quindi c'è chi fa più fino alla mignotta e se riesce ad introfolare, cioè c'è una qualcosa di Roma che è veramente impicciona e impicciata da quel punto di vista, no? Pensiamo a Suburra, pensiamo a Romanzo, pensiamo a tutti i legami possibili e immaginabili, tutte le robe, i mondi del sud, del nord, dell'est, dell'ovest, i mondi di mezzo. In tutto questo, quello che cerco di fare io è impicciarmi nelle cose dove posso avere un controllo, dove posso avere, come dire, la sicurezza che quello che faccio arrivi realmente da qualche parte. Realmente bisognerebbe avere un coraggio da leoni e scoperchiare dei coperchi veramente grossi, però storicamente questa cosa non si è mai fatta, insomma. Cioè, ti parlo di alcune dinamiche del nostro mestiere, no? Cioè, ti parlo di tantissime cose che non si possono dire, non si può dire sta cosa, ma perché non si può dire? E noi ci cresciamo con questa cosa qua, tutti, a qualsiasi, tutti i livelli, tutti i mestieri, qualsiasi cosa si faccia, questa cosa di Roma, che un po' anche di tutta l'Italia, per carità, però a Roma secondo me si respira ancora di più questa cosa qua. Guarda che se va a parlare con quello, ma perché non a parlare con quello? Lascia fare, perché è sempre stato così. Sicuramente l'impicciarsi è meglio del non impicciarsi, questo è poco come si figura. Dipende da che parte stai, se stai da questa parte del muro o stai dall'altra parte.
Pasquino che...
esatto.
Grazie mille,
grazie a voi,
grazie Vinicio, ve lo lascio,
grazie a Paolo Minasi, Minasi, grazie alla scuola, grazie Fidene,
alla scuola, grazie all'App TV che ha fatto questa cosa
e grazie a Cristian Raimo che sta facendo delle cose incredibili, grazie davvero,
grazie a tutti,
grazie a voi, grazie davvero.